Tregua è finita, Trump con una lettera informa al Congresso che gli Stati Uniti sono di nuovo in guerra con l'Iran, mentre per la terza notte consecutiva il suo esercito colpisce il paese. L'ultimo 14 luglio di Macron, oggi il leader francese presiderà una parata per la festa nazionale che ha scelto di dedicare all'Ucraina e alla difesa europea. Ieri a Parigi la riunione dei volenterosi, creata una coalizione di 9 paesi per sviluppare uno scudo antimissili in Europa. Aveva 26 anni l'uomo ucciso da un agente dell'ICE ieri nel Maine, era un cittadino colombiano ma aveva regolare permesso di lavoro negli Stati Uniti, in città tornano le proteste contro la polizia anti-immigrazione. La legge elettorale oggi si inizia a votare in aula alla Camera, al centro dell'attenzione l'emendamento sulle preferenze di Fratelli d'Italia, da capire cosa faranno gli altri partiti di maggioranza e quelli di opposizione con l'ipotesi dello scrutinio segreto. In 35 carceri oggi le spedizioni di una serie di organizzazioni della società civile, vogliamo che si parli delle condizioni di vita nei penitenziari tra sovraffollamento e suicidi, dice la rete che coordina la mobilitazione. Siccità, il Piemonte chiede aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino per la mancanza di acqua per l'agricoltura, ancora attivi alcuni focolai degli incendi dei giorni scorsi, preoccupazione per i roghi anche in altre regioni e in altri paesi europei colpiti dalla nuova ondata di calore. Le 7:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran. Il comando centrale statunitense ha detto questa mattina di aver colpito sistemi di difesa costiera e siti missilistici e di droni in tutto il paese. L'Iran ha risposto continuando a lanciare attacchi contro i paesi della regione e le navi nello stretto di Hormuz. Gli Emirati Arabi Uniti hanno detto che attacchi missilistici iraniani hanno preso di mira 2 delle loro petroliere nello stretto, uccidendo un membro dell'equipaggio. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sembra aver ufficialmente sancito la fine della tregua con una lettera al Congresso datata 10 luglio e visionata da Politico. Trump ha comunicato che il paese è nuovamente in guerra con l'Iran. Sentiamo il servizio da New York.
Terza notte di bombardamenti statunitensi contro l'Iran mentre entra in vigore il secondo blocco navale dello stretto di Hormuz imposto da Washington a seguito della sospensione della tregua intrapresa un mese fa. È la nuova escalation annunciata dal presidente Donald Trump, che ha anche lanciato una nuova misura destinata ad avere un impatto sul commercio globale, una tariffa pari al 20% del valore del carico per ogni nave che attraverserà lo stretto sotto protezione americana, una svolta rispetto alla posizione mantenuta finora da Washington, che aveva sempre sostenuto il principio della libera navigazione nello stretto. Poco prima dell'inizio dei raid, Trump aveva dichiarato a un'emittente conservatrice: li colpiremo duramente stanotte e domani. Intanto Teheran ha rivendicato nuovi attacchi contro installazioni militari americane in Bahrain, Kuwait, Oman e Giordania e promette vendetta dopo l'uccisione della guida suprema Khamenei. La Casa Bianca ha inoltre notificato formalmente al Congresso la ripresa delle ostilità, un passaggio che riaccende lo scontro istituzionale sui poteri di guerra del presidente, scontro sopito lo scorso mese a seguito della rivolta silenziosa di diversi senatori repubblicani. Intanto i mercati reagiscono, il petrolio è tornato sopra gli $83 al barile ieri, segnale delle nuove preoccupazioni per la sicurezza di una rotta da cui prima del conflitto transitava circa un quinto del petrolio mondiale. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
Intanto si riaccende anche il fronte yemenita. In serata gli Houthi hanno colpito con 6 missili l'aeroporto di Abha in Arabia Saudita in risposta ai raid sulla capitale Sana'a. Sentiamo il servizio.
Si è riaccesa la crisi in Yemen tra gli Houthi, parte dell'asse della resistenza filo Teheran, e il governo con base a Aden appoggiato dalla coalizione guidata da Riyadh e riconosciuto dalla comunità internazionale. Ieri pomeriggio l'esercito regolare ha colpito la pista dell'aeroporto di Sana'a controllata dagli Houthi filo Teheran per impedire l'atterraggio di un aereo iraniano. Le piste sono state rese inutilizzabili dai raid e il volo è poi atterrato a Hodeida. Gli Houthi hanno risposto lanciando missili contro lo scalo di Abha in Arabia Saudita sulla base aerea King Khalid e la Prince Sultan, e gli ordigni sono stati intercettati. Il portavoce militare degli Houthi ha accusato i sauditi di avere posto fine alla fase di de-escalation e di doversi assumere la piena responsabilità delle conseguenze. Gli Houthi sono accusati di tenere sotto sequestro un aereo della Croce Rossa e di averne preso in ostaggio i piloti. Il 3 luglio un aereo iraniano ha portato una delegazione Houthi a Teheran per partecipare alle cerimonie funebri per l'ex guida suprema Ali Khamenei. Poi l'Iran aveva inviato a Sana'a un aereo con personale militare ed esperti nello sviluppo di droni e sistemi missilistici. Preoccupazione è stata espressa dall'inviato speciale ONU per lo Yemen, che ha esortato gli Houthi e il governo a ricorrere alla diplomazia, ma nel frattempo il presidente americano Trump ha dato il proprio sostegno al principe ereditario saudita Mohammed bin Salman per l'azione militare contro gli Houthi. Si apre così un nuovo fronte di guerra e si rischia la chiusura anche di Bab el Mandeb. Per Popolare Network, Farian Sabai.
La forza multinazionale destinata a essere dispiegata in Ucraina una volta cessati i combattimenti inizierà ad addestrarsi nei paesi vicini nei prossimi mesi, lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron ieri sera al termine di una riunione della coalizione dei volenterosi a Parigi. Il padrone di casa ha anche annunciato la creazione di un'inedita e ristretta versione della coalizione composta da 9 paesi europei, tra cui l'Italia, volta a sviluppare uno scudo antimissili in Europa. Il presidente francese ha annunciato i risultati della riunione di ieri alla vigilia del suo ultimo 14 luglio da presidente, un 14 luglio che ha scelto di consacrare proprio alla difesa e al risveglio strategico dell'Europa. Il servizio da Parigi.
Sarà la decima ed ultima festa nazionale del 14 luglio dei 10 anni di presidenza di Emmanuel Macron e la decima ed ultima sfilata militare. Allora ha fiato le trombe e sciabola al vento per celebrare e dimostrare la potenza delle forze armate francesi, che si vogliono le prime, le più complete, le più autosufficienti del continente e in più in pieno riarmo, grazie appunto a Macron che in 10 anni ha raddoppiato il bilancio della difesa. E poi, forse ancora di più, per celebrare e dimostrare l'obiettivo essenziale della politica estera di Macron e in certa misura il suo più importante successo, il risveglio strategico europeo, che il presidente francese va predicando e praticando dall'inizio del suo mandato con l'ormai celebre discorso della Sorbona nel 2017. Un risveglio strategico che ha un nome, la guerra in Ucraina, prima guerra dell'Europa Unita e all'Europa Unita, e per così dire un cognome, Donald Trump, che ha reso aleatoria e di fatto deficiente la garanzia di sicurezza americana che dalla Seconda Guerra Mondiale in poi aveva protetto militarmente l'Europa. Da cui la sfilata militare imponente internazionale di questa mattina, con la presenza di oltre una 20 di capi di Stato e di Governo e di almeno altrettanti contingenti militari alleati della coalizione dei cosiddetti paesi volenterosi costruita da Macron attorno all'Unione Europea e che oggi l'incarnazione concreta del famigerato appunto risveglio strategico europeo e il primo embrione di una difesa comune il più possibile indipendente dal tutore americano. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Si chiamava John Sebastian Guerrero, l'uomo ucciso in Maine ieri dagli agenti dell'ICE, aveva 26 anni, era un cittadino colombiano e aveva il permesso per lavorare negli Stati Uniti ed era in possesso di un numero di previdenza sociale. Lavorava come autista, addetto alle consegne, viveva nella città di Biddeford con la moglie e la figlia di 3 anni. È stato ucciso mentre stava uscendo di casa per andare al lavoro. Le dinamiche della sparatoria non sono ancora chiare. Dopo quasi 12 ore di silenzio, il Dipartimento per la Homeland Security, a cui fa capo l'ICE, ha diffuso una dichiarazione molto vaga che affermava che l'agente dell'ICE ha sparato per timore per la pubblica sicurezza, senza però fornire ulteriori dettagli. Decine di persone si sono radunate nella piazza principale di Biddeford per protestare. Quella di Guerrero è la seconda morte in meno di una settimana per mano dell'ICE. La mobilitazione popolare non si è mai fermata dopo il grande exploit di questo inverno, ma ha cambiato modalità, come ha cambiato modalità la polizia anti-immigrazione. Sentiamo la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
Adesso è diventata una caccia all'uomo ad personam, proprio una caccia all'immigrato. Difatti, a quanto pare, l'operazione che si stava svolgendo in Maine si chiama Catch of the Day, cioè la presa del giorno. Le manifestazioni contro questo tipo di approccio di ICE sono più capillari, tanto quanto più capillare è il modo in cui si sta muovendo l'ICE. Con il cambio di guardie ai vertici sono cambiate le modalità, non le finalità, quindi non abbiamo più le grandi retate guidate da uno vestito come un nazista che lancia i lacrimogeni per primo, ma abbiamo un signore in giacca e cravatta che fa degli ride più brevi e apparentemente più mirati, ma più mirati nel senso che non coinvolgono più anche cittadini americani, stanno iniziando a uccidere solo gli immigrati. questo è stato il cambiamento, però le manifestazioni non sono diminuite, sono diverse. Ad esempio ci sono le manifestazioni di fronte le prigioni di ICE, come sta accadendo in New Jersey da settimane ormai, ma queste sono per forza di cose delle manifestazioni dove non partecipano 100.000, 200.000, 300.000 persone. Il fatto è che ci sono capillarmente sparse in tutti gli Stati Uniti.
Andiamo in Italia, la riforma della legge elettorale. Oggi nell'aula della Camera si inizia a votare. Al centro dell'attenzione c'è l'emendamento sulle preferenze presentato da Fratelli d'Italia. La proposta è che i capilista siano bloccati, ma che si possano scrivere 3 nomi sulla scheda per indicare chi eleggere tra le altre persone candidate al Parlamento. In teoria una sorta di compromesso per provare a sanare le divisioni della maggioranza, ma è da capire anche cosa farà l'opposizione con la possibilità del voto segreto a complicare la situazione. Sentiamo da Romanna Bredice.
Mattina di riunioni anche per le opposizioni, alle 9 si riunirà il gruppo del Partito Democratico e poi nel corso della mattinata eventuali incontri allargati anche agli altri gruppi delle opposizioni. Alle 14 si inizieranno a votare gli emendamenti. A sinistra sembra improbabile la scelta dell'Aventino, ovvero l'abbandono dell'aula senza partecipare al voto degli emendamenti presentati. Quelli del PD sono 80 e tutti soppressivi, che confermano la linea del partito di ritenere questa riforma inemendabile. Dai 5 Stelle invece c'è un emendamento sulle preferenze che invece il PD non ha presentato. Il partito di Conte quindi vorrebbe un sistema elettorale con preferenze ad ampio raggio, cioè libertà di scelta tra un elenco ampio di candidati, e non la proposta della maggioranza che in sostanza premia il partito di Meloni presentando il tutto come fosse una sorta di compromesso. Ci sarà quindi a partire dal pomeriggio una battaglia parlamentare che dall'aula si dovrebbe, potrebbe spostare anche fuori in piazza. Sicuramente Maggi ha già organizzato una sorta di sit-in nel tardo pomeriggio e poi un ostruzionismo in aula, ma con tempi contingentati, 22 ore in tutto, e la volontà, quasi un'imposizione da parte della maggioranza, di finire entro venerdì. Resta da capire la strategia parlamentare dell'opposizione sui punti più controversi. Cosa faranno quando si voterà l'emendamento sulle preferenze della destra? Chiederanno un voto segreto, e se ci sarà parteciperanno oppure no, sapendo che potranno condizionare in questo modo una sorta di smottamento dentro la maggioranza, sia in un caso che in un altro. Linea allo studio.
Oggi in 35 prigioni italiane ci saranno delle ispezioni promosse dall'Alleanza per l'articolo 27 della Costituzione, una rete di cui fanno parte 19 organizzazioni della società civile. L'obiettivo dichiarato è riportare attenzione sulle condizioni di vita nei penitenziari, in cui il tasso medio di sovraffollamento è del 140%. È la prima volta che in una sola giornata si mobilita una rete così ampia sul tema delle carceri, e parteciperanno anche personaggi del mondo dell'informazione e della cultura come Marco da Milano e Ascanio Celestini. Caterina Pozzi è presidente del Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti e una delle organizzazioni coinvolte.
Riprendendo un po' le parole di Calamandrei, che bisogna vedere per capire, abbiamo deciso di creare delle delegazioni territoriali di 6, 10, 15 persone, coinvolti enti del terzo settore, della società civile, i garanti. Abbiamo cercato di avere con noi delle persone famose che potessero attirare un po' anche i media. Parleremo un po' con la direzione e poi chiederemo di farci vedere degli spazi. Quello che vorremmo raccogliere a livello nazionale è il tasso di sovraffollamento, l'organico del personale penitenziario, del personale educativo e sanitario, lo stato delle celle.
Il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha annunciato una richiesta di aiuto a Val d'Aosta e Canton Ticino per la mancanza di acqua da usare nel settore agricolo. Il caldo e l'assenza di piogge stanno determinando un'emergenza. Un centinaio di comuni ha approvato ordinanze per la gestione dell'acqua potabile e in montagna ci sono località in cui intervengono gli autobotti, ha detto Cirio. Nella regione sono ancora attivi alcuni focolai degli incendi che hanno bruciato centinaia di migliaia di alberi. Preoccupazione per i roghi anche in altre zone d'Italia, come il Friuli Venezia Giulia, dove la regione ha dichiarato lo stato di massima pericolosità nel contesto dell'ondata di calore che sta colpendo anche altri stati europei. Nel nostro paese oggi le città classificate dal Ministero della Sanità con il bollino rosso saliranno da 2, Firenze e Perugia, a 4, con l'aggiunta di Brescia e Torino. Domani toccherà anche a Bologna, Roma e Frosinone. Tra gli altri stati in cui ci sono situazioni critiche anche dal punto di vista degli incendi c'è la Francia. Sentiamo il servizio da Parigi.
Passano 26 oggi dipartimenti francesi in vigilanza rossa, la più alta allerta meteo, con temperature attese fino ai 38 gradi nel sud del paese. L'ondata di caldo che piega la Francia, la terza dall'inizio dell'estate, sembra dirigersi verso la sua fine, attesa verso la metà della settimana, ma l'allerta resta alta, in particolare sul rischio incendi. Sono diversi infatti i terreni che sono stati bruciati dalle fiamme, in particolare nel sud e nell'ovest del paese. Nel dipartimento del Lot-et-Garonne, dove 250 ettari sono andati a fuoco, domenica sera sono stati evacuati due comuni. Ma le fiamme non si limitano ad una sola parte del paese. Un importante incendio si è infatti sviluppato nella foresta di Fontainebleau, a sud della capitale Parigi, domenica sera. Le fiamme, non ancora completamente messe sotto controllo, hanno bruciato quasi 1000 ettari della foresta, corrispondente al 5% del totale. Per domare l'incendio, diversi Canadair sono stati mobilitati dal sud della Francia. Quello di Fontainebleau è ormai il terzo incendio più esteso registrato nella metà settentrionale della Francia dal 2006. Nell'area, circa 900 abitanti sono stati evacuati. La circolazione ferroviaria tra Parigi e Lione, bloccata fino a martedì mattina, è invece stata ristabilita. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
Era l'ultima notizia di questo giornale radio, condotto in studio da Martina Stefanoni, in redazione insieme ad Andrea Monti. Sono le 7:46, le notizie tornano alle 8:30. Una buona giornata, un buon ascolto.